trasmissione si parla di computer essenzialmente, no?
Quindi sì, no, non solo, non solo.
Cioè, questa è una, no? Ed è quella più invasiva al momento, no?
Sì.
Cioè, è quella che più
sì, quella più invasiva è lo smartphone, attualmente, che ce l'hai sempre in tasca, il computer lo puoi spegnere.
Lo smartphone è un po' un surrogato.
Sì, è un surrogato.
Un surrogato, sì, sì, tra computer e cellulare, quindi magari non farà bene nell'una cosa o nell'altra, ma è il nuovo, è questo nuovo che avanza, in cui poi siamo costantemente immersi.
Sì,
vedo,
sì,
cioè, da un paio di anni comunque la diffusione a discapito della crisi è piuttosto elevata. Il cambio culturale, come al solito, ci dobbiamo ritrovare a pensare a nuovi modi di vivere quello che hai, cioè, come se sono, non è facile, non è semplice.
Questo era anche in relazione a quello che stavamo di cui stavamo chiacchierando prima di cominciare a registrare. Era anche il discorso iniziale che per una tecnologia così unica, quella della rete, che quello che tu scrivi là sopra è indelebile. No, quindi va al di là del, cioè, come dicevi tu, là sopra ci metto immagini, sentimenti, chat, quindi discussioni, no? È proprio,
cioè, io non capisco qual è, cioè, se uno accetta questo deve fare il salto culturale. La generazione più vecchia, no? Io ho difficoltà grossa a mettermi in una situazione di questo genere, infatti né chat, ne faccio tutta una serie di cose, uso il telefonino da un paio di anni sostanzialmente, no? Perché non mi è mai servito, non mi è mai servito, avevo ancora la capacità e la possibilità di comunicare attraverso un telefono normale, no? E invece da 2 anni non trovavo più cabine dove poter mettere poter fare una telefonata. Mi sono dovuto prendere il telefonino, cioè i mezzi tecnici più vecchi ormai non esistono più neanche nella testa delle persone, ormai sei immerso in questo nuovo modello e basta, e così sarà avanti, no?
Sì, anche ci fossero le cabine non basterebbero più, ci dovrebbero essere dire, tante
la vita
è una situazione in cui dicevi si può fare qualche cosa, c'è una via di mezzo, io dico che non c'è.
No, io non intendevo via di mezzo, non giocare.
Sì, cioè, non giocare, non starci.
Sì, non...
È abbastanza dura, no, è abbastanza dura perché, cioè, ora sei obbligato. Il mio esempio del telefonino era quello, ho detto sono stato obbligato a prenderlo perché mi sono trovato su un'isola e il tabacchino non mi vendeva più, non aveva più le schede telefoniche per telefonare.
Il lavoro è necessario oramai.
Ma infatti, il lavoro è il lavoro. Attenzione, questa è anche una scusa, per il lavoro è necessario. Calma, certo che è così. È diventato uno strumento di produzione fantastico.
Cioè,
direi.
Io vengo classificato da molti teorici, diciamo, come un lavoratore di terzo tipo. Io sono quel lavoratore a cui gli è stata data della tecnologia, no? Pagata dal mondo del lavoro, per restare sempre connesso e lavorare di più.
Certo.
Cioè, anziché il lavoro mi ha dotato della tecnologia, pagandola con i soldi presi alla retribuzione, in modo tale che io possa avere comunque sempre un sistema portatile di collegamento al lavoro.
Certo.
E lavorare anche quando in realtà non sono fuori dall'orario di ufficio, perché comunque una cosa in tasca che è collegata al tuo mondo del lavoro, che non ti fa staccare.
Lavora 24 ore su 24.
Sia una componente di autosfruttamento.
È la rivoluzione della vita quotidiana. Al contrario, però c'è. Quando ti arriva il lavoro 24 ore al giorno, la tua vita è rivoluzionata, tutto pubblico. Tutto che si sa, tutto che rimane, incredibile. Cioè.
Per me la difficoltà di entrare nel dibattito è che proprio vedo un precipizio che si apre di vita anche, di vita, di pratica. E quindi è più nella prassi che cerco di, nel fare le cose minimamente, mi accorgo di non essere da solo, poi c'è questo controesodo, ormai sempre più forzato tra l'altro da determinati tipi di condizioni di crisi che non ti garantiscono più il lavoro come prima, quindi diciamo ti devi arrabattare in modo diverso, è uno dei modi per risparmiare soldi, anche semplicemente da parte di chiunque, cioè come potresti essere anche tu che magari devi lavorare a Milano, e a Milano è ormai ingestibile sia da tutti i punti di vista dell'affitto o di fare i mutui, quindi tantissimi vanno a vivere in dei posti a 20, 30, 40 chilometri che in un certo senso ti danno la possibilità, anche lì si spalanca una nuova possibilità, un rapporto con il mondo che ci circonda, quindi le montagne, le acque, i terreni, le fioriture, i frutti, comunque il passare delle stagioni che possono scorrere anche al di fianco di una vita fatta anche di altri tipi di lavori. Invece un conto è proprio staccarsi completamente dal mondo del lavoro e provare a vivere in questi margini, in quelle che sono le poche opzioni che ti rimangono, cioè i vari gradi di sconnessione che tu decidi di avere, sia da un punto di vista individuale, cioè quanto decidi che il vivere in un mondo tecnico, tecnologico non ti debba sopraffare, quindi inizi a sperimentare una vita che è sempre in bilico tra la sperimentazione e il disagio, di fare a meno di riscaldamenti, elettricità, connessione virtualmente non si ne può più fare a meno perché più o meno tutto il globo occidentale è piglia a campo, cioè c'è segnale, il problema è appunto poi ricaricare tutti questi aggetti che, se da un certo punto di vista rappresentano una totalità tirannica, dall'altro e quindi indelebili, come dicevi prima tu, probabilmente in realtà sono anche facilmente perdibili, sia per tutta una serie di falle che hanno tutti questi sistemi di memorie e di cambiamenti, di dispositivi, di letture, di gestione di tutti questi dati che vanno continuamente riprocessati a seconda delle nuove fasi della digitalizzazione del vivente, che entrano sempre più anche a livello molecolare, cercano di sperimentare questa unione, diciamo, del funzionamento biochimico con quello digitale delle macchine. Però non volevo finire in questo discorso, ma rimanere più sulla vita delle persone che scelgono di... Poi magari ci sono quelli che alla macchina non ci rinunciano a non andare a casa a piedi per 40-50 minuti, preferiscono di no, ma allo stesso tempo la loro vita non dipende da queste macchine, le usano il meno possibile. Diciamo, questi sono tanti. Poi ci sono gli estremisti, che sono o degli individui che possono avere vari tipi di... E poi ci sono gruppi di cui i più famosi sono gli elfi, che vivono in Toscana, nel Pistoiese, ormai da un sacco di anni, che a differenza di una visione, diciamo, della campagna vista come agreste, quindi agricoltura, quindi di lavoro coloniale, di attività produttiva, loro hanno, diciamo, cercato di sperimentare il lato più forse estremo, primitivo, tribale, quindi cercare di andare anche al di là del lavoro, fosse anche quello nei campi.
Come si mantengono loro?
Ma fino a poco tempo fa, per quanto era dato sapere pubblicamente, ma penso che non è mai stato un gruppo segreto quello degli elfi. Loro principalmente avevano costruito un forno mobile
andavano a
Rototom Festival in Friuli, Festival Reggae che c'è tutta l'estate, e lì facendo tra l'altro forno a nastro e con tanti anche che si mettevano lì a fare le loro pizze, tutto più o meno offerta libera, poi verso la fine chiedevano tipo offerta libera minima, comunque senza nemmeno vendere le pizze a chissà quanti soldi, comunque riuscivano a mettersi da parte tutta una serie di denaro che era collettivo. Poi c'erano vari gruppi di case, e con quel denaro lì collettivo compravano, diciamo, le derrate alimentari base, e tutto il resto poi dipendeva da ognuno, quello che aveva voglia di fare, quali erano le sue capacità, quali sono le sue capacità. E questo più o meno in un modo molto più misto, cioè senza questa grossa anche tentativo comunitario, no? Che c'è più, diciamo, un edeso più individualista, no? Basato sul proprio iniziare, perché tu inizi da un rifiuto e quindi già parti con un bel po' di lotte da fare, con te stesso.